Buonasera a tutti.
Salve.
Io divulgo forte e siamo alla prima puntata della seconda stagione. Non ci avremmo mai creduto di arrivare a una seconda stagione di Io divulgo forte, ma ce l'abbiamo fatta. E dopo la puntata zero di qualche giorno fa con Mauro Berruto, questa sera siamo col professor Franco Bagnoli o Bagnoli, perché mi è venuto
Bagnoli, in... Bagnoli, come il quartiere di Napoli, insomma, quartiere.
Esatto. E, ovviamente con noi ci sono le nostre co-conduttrici Valeria.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuto professore.
E grazie. Sara.
Ciao a tutti.
E, niente, tra l'altro il contatto col professor Bagnoli è venuto, diciamo, da una serie di come posso dire, intersezioni legate a interessi comuni, no? Io molto più modestamente sono anche io un fisico di origine, ma poi ho fatto altro nella vita. E poi il professor Bagnoli è il presidente dell'associazione Caffè Scienza, che quindi si occupa di divulgazione scientifica, tra l'altro anche in radio, se ho capito bene.
Sì, esatto.
E inoltre ha scritto come posso dire, un libro di fisica partendo dalle storie dei paperi di Disney.
Sì, anche se non è mai stato pubblicato completamente, ma insomma è liberamente accessibile, come vedremo.
Sì, guardi, c'è anche un parallelismo, perché l'anno scorso la prima puntata in assoluto, diciamo, del Io divulgo forte in versione stream e video, è stata fatta con un matematico che è Alberto Saracco, che ha scritto anche un soggetto per una storia che andava su Topolino, insomma anche lui è appassionato di paperi, tra l'altro, cioè,
la fisica dei paperi,
lui ha fatto un po' la matematica, infatti adesso gli facciamo un po' di pubblicità, perché lui adesso fa un matematico prestato alla Disney, che è una pillola che manda su YouTube tutte le domeniche. Niente, allora, come mai questo, come posso dire, questa commistione fra i paperi e la fisica?
Beh, allora, Paperino è sempre stato uno dei miei miti. Non Topolino non lo sopportavo, ma diciamo, tutta la banda dei paperi, quindi Paperino... Zio Paperone, insomma, sono delle persone, insomma, dei personaggi molto più umani rispetto a Topolino, che c'ha, diciamo, sempre ragione. Diciamo, l'unico Topolino che sopporto sono i mercoledì di Pippo, quando Pippo racconta le storie in cui le parti sono ribaltate. Topolino fa sempre la parte dello scemo e Pippo fa invece la parte di quello bravo, insomma. Quindi niente, mi sono sempre appassionato a questi fumetti, Walt Disney e così via. E a un certo punto cominciavo a riconoscere gli autori. Quindi vi ricordate che nei vecchi fumetti di Walt Disney non c'era scritto chi era l'autore e chi era il disegnatore, c'era scritto solo Walt Disney. Chiaramente, via via che uno li legge, comincia a capire che ci sono delle mani differenti. E quindi mi sono cominciato a interessare a chi erano questi autori e ho scoperto appunto che ci sono alcuni grandi, grandissimi, in particolare Karl Barks e Ken Don Rosa, che è un po' il suo esecutore, ma anche molti autori italiani, Cavezzano, diciamo, per quanto riguarda i disegni, però diciamo nessuno come Barks e Don Rosa sono autori a tutto tondo, nel senso che scrivono la storia, la sceneggiano e poi fanno anche i disegni. E quindi, diciamo, in particolare loro sono particolarmente interessanti. Parallelamente a questo, appunto, io essendo un grande lettore di Topolino c'era, a parte le storie, anche tante rubriche e così via, mi ricordo che più di una volta mi veniva da fare qualche affermazione scientifica, pseudoscientifica, diciamo, e mi dicevano, ma questo l'ha letto? E io, diciamo, avrei dovuto dire su Topolino, ma non lo dicevo, no, l'ho letto, non c'era ancora Wikipedia, ma mi inventavo su qualche enciclopedia, così, in realtà le leggevo su Topolino, insomma, e mi ricordo in particolare Di essere rimasto.
Mi scusi se lo interrompo, ma in questo periodo, diciamo, il leggere Topolino era appunto, è diventato per un po' anche, come posso dire, sinonimo di letture, diciamo, di basso livello. Mi veniva di bassa lega, però.
Senz'altro, diciamo, non ho mai preteso di avere una cultura particolarmente elevata perché leggevo Topolino, anche perché non ero certo, diciamo, non leggevo certo Topolino dei tempi del Topolino d'oro, insomma, questi, queste pubblicazioni, diciamo, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, erano i Topolini classici, insomma, classico Topolino, così. Insomma, mi ricordo una volta, stavo leggendo un'avventura che deve essere tipo Zio Paperone e l'acqua matic, qualcosa di questo genere, in cui Archimede costruiva un motore in cui, no, non era Archimede, anzi era Filos Ganga, o mi sembra, qualcosa di questo genere, in cui c'aveva, diciamo, questo motore che scindeva l'acqua in ossigeno e idrogeno, bruciava l'idrogeno con una parte dell'ossigeno, faceva andare la macchina e in più emetteva ossigeno, e quindi era, diciamo, ideale, insomma, cioè, purificava l'aria, aveva moto perpetuo, c'aveva tutto, e c'aveva uno schema di base che mi sembrava lì per lì funzionare, però mi dici, ma perché non dovrebbe funzionare questo schema così perfetto? E forse è stato quello, ci avrà avuto, non so, 14-15 anni, lo stimolo per poi andare a studiare fisica. Quindi forse si può dire che il mio destino è stato legato alle avventure di Paperino e company.
Quanta della fisica che usa anche professionalmente ha messo in questi, in questi capitoli che poi vedremo, come dicevamo prima, dove trovare su internet, anche se il libro completo non è stato pubblicato?
Allora, diciamo, per cominciare, non sono né l'unico, né il primo, né il solo a aver diciamo, utilizzato le avventure dei Paperi per introdurre dei concetti di fisica o di matematica. Appunto, nella pagina che, se volete, vi posso anche far vedere mentre stiamo andando avanti. Vediamo se riesco a condividere. Eccolo qua. Se lo inserite nello show. Quindi c'è questo sito che si chiama appunto physicax.complexworld.net, ma basta cercare Fisica X.
Adesso la mettiamo, lo facciamo scorrere sotto.
Su YouTube. C'è chiaramente il Diario Segreto di Cuoco, che è il primo libro che ho scritto, anche se in realtà poi non è stato pubblicato. Mi fu commissionato da una rivista che poi ha smesso a metà di pubblicarlo e quindi è rimasto lì a metà. Se si va un po' a vedere, diciamo, cosa in rete, cosa c'è su Paperino e Company, a parte il mio libro, ci sono altri titoli interessanti, ci sono alcuni blog, non che ce ne siano tantissimi, insomma, però altre persone hanno notato che ci sono alcune spunti scientifici. Chiaramente il primo spunto che a tutti verrà in mente sono le famose invenzioni di Archimede Pitagorico. Mi sono messo anche a cercare di catalogare tutte le invenzioni di Archimede Pitagorico, dando una scadenza temporale all'avventura, perché sono immense, e ancora non ce l'ho fatta. No, catalogate credo un 500, ma non sono neanche a una frazione del totale. Ora, chiaramente gran parte delle invenzioni di Archimede Pitagorico sono semplicemente possibili, però alcune di queste si riallacciano ad almeno alcuni aspetti di fisica, che appunto cito in uno dei capitoli del libro, non mi ricordo quale, ma insomma c'è un capitolo dedicato alle invenzioni di Archimede Pitagorico. In particolare, una delle più tremende è il solvente universale. Questa è un'avventura...
Ho letto il capitolo del capitolo in PDF.
Il solvente universale, appunto, come scrivo, dice, Archimede ha inventato tanti aggeggi, la maggior parte, diciamo, praticamente inutili, alcuni decisamente pericolosi, e uno di questi appunto è il solvente universale. Questa è l'avventura appunto di Don Rosa. Ora, Don Rosa è un autore in particolare perché, essendo laureato, credo ci avesse una laurea triennale in ingegneria, sì, da una parte inserisce quasi spesso, diciamo, nei suoi racconti dei diagrammi, si vede, fatti da ingegnere. Io credo sia fosse un ingegnere edile. E se no, in ogni caso, ci sono, tanto per cominciare, tantissime battute, ora ve ne faccio vedere una, e ci sono anche tanti dettagli scientifici. Allora, in questa avventura, Archimede inventa il sorvente universale che, se si può vedere qui, riesce a sciogliere, per modo di dire, le cose più robuste, cioè il piombo, il ferro, l'acciaio, l'acciaio al tungsteno, l'acciaio al carbonio, l'acciaio al titanio, l'impervium, che è un materiale con cui sono costruite le cassaforti, i paperoni, dei paperoni, e anche il contratto Disney, che ovviamente doveva rimanere particolarmente stretto al nostro Don Rosa per metterlo tra le cose più difficili da sciogliere, insomma.
Da sciogliere.
E questo è particolarmente interessante perché dà luogo a tutta una serie di considerazioni fisiche. Tanto per cominciare, questo sorbente in realtà non è un sorbente, è qualcosa che converte tutto quello che si butta addosso in una polvere iperdensa, difficile da sollevare. Ora, ovviamente, per noi fisici questo è qualcosa che, come nelle stelle di neutroni, comprime tutto in neutroni, perché il neutrono è essenzialmente la polvere iperdensa che non può essere altro che neutroni. D'altra parte, la sostanza è materia fatta di protoni, elettroni e neutroni. Comprimendo un elettrone dentro un protone si ha un neutrone. Il neutrone è sicuramente la sostanza più densa, perché, diciamo, una stella di neutroni, diciamo, della massa della Terra potrebbe essere larga pochi chilometri, e quindi essenzialmente è sicuramente la materia più densa. L'unico problema per noi scienziati è che non starebbero lì, non c'è nessuna sostanza che può trattenere i neutroni, non a caso è una famosa radiazione che è ben difficile da schermare nei reattori nucleari, ci vogliono metri e metri di cemento per fermare i neutroni. E poi, diciamo, l'altra cosa divertente è che Paperone dei Paperoni, diciamo, a parte un po' di considerazioni, preso dall'esasperazione perché nessuno lo prende in considerazione, lo getta per terra e crea un enorme buco che va a finire fino al centro della Terra. Chiaramente risucchia tutta l'aria e poi i paperini devono andare a salvare il mondo scendendo giù per questo tunnel, fino ad arrivare appunto al centro della Terra, dove ovviamente ci sono alcuni problemi, tipo, ora non l'ho riportato tutti qui, ma insomma, che ovviamente giustamente viene detto che al centro della Terra non c'è gravità, insomma, alcune cose interessanti. Quindi, insomma, sono tutti stimoli che rendono più facile la fatica del divulgatore, e purtroppo appunto c'è questo contratto Disney che è qualcosa di veramente tosto. Io ho scritto un solo articolo pubblicato con il consenso Disney, poi non mi è più riuscito di avere il loro consenso per pubblicare, non che si sia rifiutati, sono proprio irraggiungibili, nel senso che non rispondono alle mail, non mi riesce a trovare il canale giusto per contattarli. Allora magari proverò il vostro matematico, che magari, avendo queste
contatti con gli autori, Artibani, che è quello che poi fa le sceneggiature di solito delle storie di Topolino Comics and Science, l'ultima, certo. Facciamo un po' di pubblicità alla Disney, che appunto è così difficile, che la settimana, il Topolino attualmente in edicola, che, diciamo, è uscito mercoledì scorso, ha una storia di Licia Troisi, che è famosa anche come scrittrice, però lei ha un dottorato in astrofisica e ha scritto una storia che riguarda proprio le stelle di neutroni e i pianeti che si possono trovare intorno alle stelle di neutroni. E in pratica c'è Zio Paperone che va a trovare questo pianeta fatto completamente di carbonio, per cui lui vuole portarsi via tutti i diamanti, pensando, sì, che appunto, come al sole. E ci sono degli spunti interessanti tra i viaggi per spaziali, la gravità, la vita basata anche su forme che non sono soltanto al silicio, ma ovviamente sono al carbonio, oppure attraverso anche Roberto Gagnor, che tra l'altro ha fatto un'intervista anche con noi una quindicina di giorni fa.
Che è appunto, mi date da fare, mi date da fare, bravi, ho
detto. Ci proviamo. Ecco, la scienza è stata un po' al volano, negli ultimi 2 anni ci siamo dati da fare. Allora, Sara e Valeria.
Sì, avevo curiosità di chiedere al professore a proposito del suo lavoro, della sua professione, al di là della parte dei fumetti, se ci può parlare un po' di quello che invece fa nella vita.
Allora, nella vita ne faccio sicuramente troppe. Allora, diciamo, come quello per cui sono pagato è fare professore di fisica, quindi insegno fisica ai disgraziati ingegneri di biotecnologie e telecomunicazioni.
Dell'Università di Firenze.
Dell'Università di Firenze. Insegno metodi numerici ai disgraziati del secondo anno di fisica, sempre a Firenze. Insegno laboratorio di fisica computazionale ai magistrali, sempre di fisica a Firenze. Insegno, infine, comunicazione della scienza ai dottorandi, sempre tutta l'università. Giusto stasera abbiamo avuto un primo appuntamento e sicuramente farò vedere il vostro blog, insomma, il vostro canale YouTube come compito sarà analizzare, appunto, io divulgo forte.
Quindi, poi ci faccia sapere, però, che cosa ci hanno detto. Perché noi siamo appassionati, ma assolutamente non professionisti.
Ma certo, quella è la cosa migliore. Anche io non sono un professionista della comunicazione, teniamocela. Insegno, ma non sono un professionista, anzi, di solito funziona sempre così. Quando non sai una cosa, la insegni, in modo che così la sappia.
Chiaramente che dice chi sa fa, chi non sa insegna. No?
Esatto. Dopodiché mi occupo di... Cioè, diciamo, come ricerca mi occupo di sistemi complessi, reti, applicazioni, diciamo, sistemi stocastici applicati a fisica, matematica, chimica, biologia, scienze cognitive, cose del genere, quindi un po' da tutte le parti.
Quindi una cosa più computazionale?
Sì, certo, ovviamente io sono entrato all'università non perché avevo studiato fisica, ma perché mentre studiavo fisica, per mantenermi, lavoravo in una ditta di informatica e ho vinto un concorso come tecnico informatico. Poi dopo sono diventato, dopo 10 anni, ho smesso di fare fisica per hobby e fare informatica per lavoro e ho cambiato, ho fatto fisica per lavoro e informatica per hobby.
Una vita interessante.
Esatto. E poi mi occupo di divulgazione, nel senso che una quindicina d'anni fa, sulla spinta di un mio collega Paolo Politi, abbiamo messo su questa iniziativa di Caffè Scienza, che sono una maniera di fare comunicazione della scienza in maniera più partecipativa, almeno a quei tempi era molto partecipativa, nel senso che l'idea di Caffè Scienza è, invece di fare la solita conferenza in cui c'è una comunicazione essenzialmente one way, come purtroppo c'è anche in questi podcast, si cerca di promuovere molto il dibattito con il pubblico. In realtà i veri Caffè Scienza dovrebbero partire proprio solo dalle domande del pubblico, ma l'abbiamo fatto qualche volta, ma è molto raro, bisogna farlo su temi molto attualità. Per esempio, si potrebbe fare sul Covid in questo momento, si è fatto su Fukushima, sulle emergenze, ecco, si può fare, di partire direttamente con le domande del pubblico. Normalmente noi chiediamo a tutti i nostri, diciamo, partecipanti di esprimersi su quali gli argomenti vorrebbero che fossero affrontati, però di solito in questi casi ovviamente la gente vuole sentire l'esperto che illustra, non vuole semplicemente partire con la polemica, con dibattiti e così via. E quindi alla fine sono delle microconferenze, si cerca di spezzarle in 2 o 3 momenti in cui la gente può fare domande, anzi si raccomanda agli oratori di prepararsi, diciamo, se volete, dei finali alternativi a seconda delle domande, magari possono tirare fuori un argomento o l'altro, anche perché l'esperto tipicamente potrebbe parlare per ore e ore e ore per topparlo, quindi non c'è problema, insomma, alla fine torna sempre su quello che voleva dire. E poi, in parallelo a questo, abbiamo cominciato a fare una trasmissione radio, su una radio vera e propria, non è un podcast, che cambia un po' lo stile di comunicazione, e che comunque chiaramente ci sono le registrazioni, ma non è pensata per il podcast, è pensata più per la trasmissione radio. E poi, vabbè, chiaramente ne facciamo tante altre, scrittura, siti web, eccetera eccetera.
Senta, per tornare un po' alla, appunto, riprendere un po' la domanda di prima di Valeria, no? Io mi sono permesso di andare a spulciare un pochino quello che c'è scritto sul sito dell'Università di Firenze. e c'è questo discorso di teoria evolutiva delle popolazioni, in particolare dinamiche di diffusione di epidemie. Quindi, ecco, primo, che una domanda è: che cosa ha a che fare la fisica con quello che stiamo vivendo in questo momento? E la seconda è, diciamo, in base ai suoi studi, se, come posso dire, c'è qualcosa che non è stato detto da tutti gli organi di stampa o che è stato frainteso, che magari può essere di aiuto, diciamo, a chi vuole avere un approccio un po' più scientifico, perché la sensazione è che si sia detto tutto il contrario di tutto. Ne abbiamo parlato l'anno scorso dicendo che, ecco, non è serio da parte di una persona che sta al potere chiedere alla scienza delle risposte certe, in particolare alla medicina. E, ecco, un po' tutte queste cose, anche come ha visto come è stata trattata, tra virgolette, la scienza in questo periodo.
Questa è una domanda che è un po' va fuori dal mio campo di esperienza, nel senso, io mi sono occupato di dinamiche virali, in particolare dell'HIV, perché collaboravo a quei tempi, ma collaboro anche ora, con dei biologi, perché ovviamente, diciamo, fare i modelli senza avere poi un raffronto con la realtà, con la sperimentazione, c'ha poco senso, insomma, si può fare, tanti fisici l'hanno fatto, però, insomma, però mi sono occupato un po', tirato per i capelli, anche del Covid. Ho scritto un articolo per una rivista un po' strana, me l'hanno chiesto, insomma, se andate a vedere tra i miei articoli, basta cercare sull'Università di Firenze, trovate questi scenari sul Covid. È un'analisi molto teorica, in cui si fanno simulazioni, insomma, essenzialmente, e cerco di mettere dentro un po' tutti gli ingredienti che possono venire in mente. Chiaramente in maniera molto generale, il Covid, come tutte le pandemie, poi ha una dinamica che è legata a come funziona il virus, come funziona la trasmissione, come funziona la reazione del sistema immunitario. Quindi già per il Covid è molto complicata, perché c'è una grande variabilità individuale nella reazione all'infezione. Però sicuramente ci sono alcuni aspetti interessanti, cioè che gran parte dei modelli sono modelli, come si suol dire, in cui non si sta a vedere la distribuzione spaziale delle persone, ma si pensa che tutto avvenga come in una reazione chimica. Sono i classici modelli che si rappresentano con delle equazioni. Cioè, quando voi avete un'equazione in cui dice il numero di infetti oggi è uguale al numero di infetti ieri, meno quelli guariti più quelli infettati, uno pensa che diciamo, tutti gli infetti si possano muovere liberamente nel territorio di loro competenza, infettare un certo numero di persone, quel famoso R0 in cui viene parlato. Ora, chiaramente non è così, anche perché abbiamo delle restrizioni al movimento, giustamente, non tutti contano tutti, altrimenti saremmo messi malissimo, che vuol dire che c'è, per esempio, una struttura di comunità. Non a caso si è visto che il virus, quando entra in una comunità in cui non si sta attenti, come nell'RSA, si diffonde rapidissimamente, mentre invece, se uno prende le precauzioni, si diffonde in maniera diversa. Le precauzioni dipendono da quanto la gente considera di essere a rischio, perché io ho parlato con tante persone e, diciamo, finché legge le notizie sul giornale dicono sì, vabbè, certo, un po' alla Trump, insomma, no? A me non mi toccherà mai. Poi quando scopro che il cugino, lo zio, l'amico è infettato, cambia tutto. Quindi ovviamente c'è una grossa componente di percezione del rischio che fa sì che uno, forse anche Trump, cambi completamente impostazione quando si sente coinvolto dal vicino. Tutti elementi che raramente vengono inseriti nelle simulazioni, un po' forse anche a ragione, nel senso, è difficile valutare i parametri legati a questi aspetti, insomma, bisognerebbe fare, insomma, enormi sondaggi, osservare da vicino le persone, tutte cose che non si può fare per via della privacy, che purtroppo non si può fare, perché per noi fisici sarebbe bellissimo avere tutti questi dati e quindi bisogna un po' ipotizzare, però è anche vero che non vengono mai sottolineati. E chiaramente non si può chiedere agli scienziati di prendere decisioni sono politiche, Però è anche vero che sarebbe, secondo me, stato estremamente interessante poter fornire alla popolazione uno strumento con cui giocare, simulare. Cioè, io fossi stato, diciamo, nel governo, avrei fatto una grande piattaforma software in cui chiunque voleva poteva mettere dentro, programmare, se volete, una società artificiale secondo quello che pensava che sarebbe stato un atteggiamento giusto da prendere, lasciarla andare e vedere le conseguenze.
Ah, interessante.
Questo sarebbe stato abbastanza educativo. Perché, per esempio, si parla tanto, allora, a parte ci sono tutti i complottisti che ovviamente sostengono che è tutto falso, che non è, vabbè, chiaramente se tutto è falso non si può dire nulla. Ma si parla tanto del rapporto differente tra Svezia, Italia e altre nazioni, Inghilterra, Stati Uniti, a parte che hanno molti più morti per pro capite rispetto agli altri. Svezia, Regno Unito un po' di più, e Italia, però Svezia e Italia per esempio hanno gli stessi numeri praticamente di morti per unità di popolazione, solo che la Svezia ce l'ha più concentrati, hanno preferito usare un approccio di immunità di gregge, come voleva fare anche in Inghilterra, no? E questo, diciamo, si può fare se c'è una sanità estremamente robusta con un numero di posti in terapia intensiva adeguati, perché questo vuol dire avere un picco mostruoso all'inizio. Quindi se ce l'hai lo puoi fare, se non ce l'hai è meglio come è stato fatto in Italia e cercare di diluire. Alla fine, diciamo, se non si trova un vaccino, si arriva a essere tutti infettati, almeno una percentuale molto alta, ma chiaramente diluire la faccenda, se c'è pochi, insomma, non abbastanza posti in terapia intensiva, vuol dire salvare più vite rispetto ad altri. Quindi, insomma, sono tutti ragionamenti abbastanza semplici, ma che secondo me alcune volte sono state fatte. Ma bisogna dire chiaramente, cioè, non è che la strategia italiana può arrivare, a meno di non avere un vaccino in tempi rapidi, a prevenire l'infezione, può solo diluirla. Però ovviamente da una parte la diluizione permette di sviluppare un vaccino, almeno guadagniamo tempo. Secondo, permette di curare tutti nella maniera migliore possibile, visti i posti che abbiamo. Quindi questo è, diciamo, i miei 5 centesimi di saggezza per oggi.
Sara,
10 va.
Anche lui.
Esatto. Andrea, mi hai come al solito rubato la domanda, quindi io appena ho...
Allora guarda, per darti il tempo di ripensarla, perché è vero che siamo un po', come posso dire, autoreferenziali, però un po' di caffescienza lo facciamo anche noi, perché siccome andiamo sia su Facebook che su YouTube, chi ci sente può fare le domande, cioè i commenti che compaiono sotto il video vengono... ci compaiono, e per esempio c'è questo commento di Claudio che dice: quando riprendo mio figlio, ovviamente per il suo bene, lui dice che babbo è cattivo. Sta succedendo lo stesso con la scienza in questo periodo? Cioè la scienza è cattiva perché in qualche modo ci richiama ad una attenzione, a un comportamento più adeguato a quello che sta succedendo. Molto interessante ho trovato la proposta della piattaforma su cui tutti possono simulare, fare una gamificazione del concetto a livello nazionale sarebbe stato, secondo me, veramente una cosa innovativa e che avrebbe reso le persone più consapevoli.
Sì, la scienza è cattiva, nel senso, per vari motivi. Prima di tutto che è disumana, ora poi vi spiegherò perché. E poi perché, diciamo, inizialmente è oggettiva. Allora, perché è disumana? Perché il nostro cervello non è ovviamente stato selezionato per essere dei buoni scienziati. Io ho sempre sostenuto che chi non passa l'esame di fisica dovrebbe essere sterilizzato, non dovrebbe riprodursi, perché sono buono, le prime versioni le avrei fatto in questa maniera, nel giro di poche generazioni saremmo tutti molto più bravi in fisica. Però ovviamente non si può fare. Allora, no, diciamo, a parte le battute, qual è il discorso? Che noi siamo stati selezionati, il nostro cervello ovviamente è stato selezionato per svolgere certi compiti, chiaramente sopravvivere, senso cacciare, abbiamo sviluppato anche il nostro fisico, ci siamo messi su due gambe perché, diciamo, fornisce libertà alle mani e così via. Abbiamo sviluppato il linguaggio, abbiamo fatto tante cose. A parte sopravvivere, siamo stati selezionati per riprodurci, e c'è tanti libri interessanti sulla selezione sessuale, su perché, diciamo, il nostro fisico stesso, probabilmente visto da molti animali, è osceno, nel senso che abbiamo una serie di simboli sessuali che, diciamo, imbarazzanti. Noi siamo abituati, ma insomma sono un po' imbarazzanti, e non voglio entrare in questi dettagli perché magari c'è ancora qualche bambino che non è andato a letto, ma a parte quello, ci siamo evoluti in un ambiente sociale. Non siamo animali sociali, da soli non sopravviviamo, e nell'ambiente sociale quello che conta è fregare gli altri, insomma, essenzialmente diventare capo, farsi portare del cibo, diventare sacerdote. Insomma, una frase famosa di non mi ricordo quale biologo era: nessuno riuscirà mai a convincere a parole una scimmia a darti la banana che c'ha in mano, ma un uomo sì, lo può convincere a morire di fame perché gli ha inventato tutta una storia sulla religione, e alla fine, diciamo, se ti metti nel posto giusto riesci a comandare. Ma comunque anche nelle scimmie chi comanda non è quello più grosso che picchia tutti, ma quello che stabilisce le migliori relazioni. Quindi il nostro cervello essenzialmente è fatto per capire le relazioni sociali, chi è amico di chi, chi è amico di chi, amico di chi, insomma tutte queste cose molto complicate. Ma non siamo mai stati selezionati per essere bravi in matematica, fisica o ingegneria o chimica o qualcosa del genere, no? Ora, a parte la matematica, che è una cosa, l'aritmetica, almeno i numeri più semplici, spartita con tantissimi animali, compresi gli insetti, nel senso ci sono delle vespe che riescono a contare quanti bruchi hanno messo in un certo nido e poi smettono quando arrivano a quel numero giusto, che vuol dire che contano, insomma. Non è che ne mette uno, ne mette magari cinque e quindi sanno contare fino a cinque. E a parte questo, che è dimostrato il fatto che la matematica ha 10.000 anni, insomma, non è così antica come la letteratura, non è antica come la poesia, la danza, che sono quindi discipline molto più connaturate con il nostro cervello, ma è pur sempre molto antica. La fisica c'ha 400 anni, che vuol dire che è assolutamente innaturale rispetto al nostro cervello. In realtà tutti noi nasciamo con un modulo di fisica che ci permette chiaramente di interpretare la realtà e che ha uno scopo molto preciso: distingue tra ciò che è animato e ciò che è inanimato. Ciò che è inanimato segue le leggi della fisica, nel senso, se io prendo un oggetto e lo lascio cadere, questo va giù. Se lo spingo, dopo un po' si ferma. Quello vuol dire che è inanimato. Se lui si muove senza essere spinto, se continua a muoversi, se va da un'altra parte, quello è pericoloso, oppure si può mangiare, insomma, una delle due cose. E quindi questo è il nostro modulo. Il problema è che questo modulo è essenzialmente la fisica aristotelica. Ovvero dice, gli oggetti si fermano se non vengono spinti, gli oggetti pesanti cascano verso il basso, non vanno mai verso l'alto. E quindi il problema è che la fisica, che è quella disciplina che conosco meglio io, newtoniana, ma così come le altre discipline, sono innaturali. Cioè il nostro cervello deve apprendere a sospendere il giudizio, cioè praticamente inibire la risposta che viene naturale e mettersi a pensare. Ma il nostro cervello è pigro, lo dice, c'è un bel libro di Kahneman che si chiama Pensieri veloci e lenti, in cui dimostra, fa vedere che, diciamo, il nostro cervello è pigro. Cioè essenzialmente noi abbiamo un modulo molto rapido, molto, molto economico, e ci dice, guarda, lascia perdere, non starà, cioè, per esempio, quando voi studiate qualche cosa per fare un esame, no? Avete sempre un tale nella mente, dice, sì, già la sai, puoi smettere di studiare, guarda, vai a divertirti, vai a giocare alla PlayStation, esci con gli amici, tanto già lo sai le cose. Quando poi ti trovi all'esame a ripeterla, ti scopri improvvisamente che non la sapevi, ma internamente a te c'è sempre qualche cosa che ti dice, sì, non stare a perdere fatica, no? E, diciamo, ci sono tanti esempi facili. Uno dei più banali è che c'è un'offerta all'IKEA, no, anzi all'IKEA, a Decathlon, in cui c'è scritto una racchetta da tennis più una pallina da tennis costano, diciamo, 1,10 euro, per fare le cose semplici, e la racchetta costa 1 euro più della pallina. Quanto costa la pallina? Allora, a tutti ovviamente verrà in mente di dire 10 centesimi. ma basta fare un calcolo e si vede che è sbagliato. Però il modulo che ci avete dentro il cervello, che ci abbiamo tutti dentro il cervello, ci dice: ma che stai a pensare? Ma che stai a fare calcoli? È 10, è chiaro. Quindi questo, diciamo, è così l'esempio.
Grazie. Sara, visto che si è parlato di insetti, no?
Sì.
La nostra Sara è un'entomologa che abbiamo agganciato l'anno scorso parlando come lo possiamo dire in maniera, diciamolo, delle attrazioni sessuali fra gli insetti e come si accoppiano. Abbiamo parlato a lungo di questo l'anno scorso, abbiamo avuto delle puntate
di cui il professore con classe vabbè, è passato, non l'abbiamo detto nel dettaglio. Esatto. Però parlando di insetti.
Esatto. Mi ricordo ci sono alcune strategie, insomma, alcune prassi sessuali tra gli insetti sono veramente fuori dal mondo. Mi ricordo il libro, quello com'è? Ora non mi viene il titolo. Comunque, cioè, quello è di una famosa naturalista che parla appunto del sesso tra gli animali, in particolare tra gli insetti, e che racconta di storie veramente fuori dal.
Sì, sì. Ne abbiamo parlato.
Ne abbiamo parlato. E poi in realtà nelle varie letture ho scoperto che ci sono anche altri animali che però esprimono tanta fantasia, però ora non parliamo. Quello che... No, dimmi Andrea, scusa.
No, niente. Visto che ti ho rubato la domanda, non sapevo se trovare il modo di restituirla o se ti era venuto in mente qualcos'altro.
No.
Però una per te, ovviamente. Ma scusi? Esistono entomologi che sono aracnofobici?
Io temo di sì.
Sicuramente, anche perché gli entomologi studiano gli insetti e i ragni.
In realtà insetti. I ragni non sono insetti, però l'entomologo studia tutto ciò che è piccolino, ma ho conosciuto anche...
Era una domanda che ho sentito stasera su Scientificast, che è un podcast scientifico, e quindi mi è venuto in mente, visto che sei un entomologo.
No, ma ho conosciuto anche entomologi che sono, diciamo, anche entomofobici a volte, non per tutte le specie, quindi... ma diciamo che il mondo del microcosmo è vario, quindi ci sono alcune... No, prima mi è venuto in mente quando ha detto che gli insetti sanno contare, no? Allora, visto che è un po' la passione mia, questa dell'intelligenza, del mondo degli insetti, io sono un po', diciamo, in contrasto spesso con voi fisici che siete intelligenti, veramente intelligenti. Io cerco di essere intelligente studiando l'intelligenza degli insetti, perché la vostra intelligenza non ce l'avrò mai. No, scherzo. Ah, praticamente niente, gli insetti sanno contare, però sanno anche fare dei calcoli. Volevo solo fare questa...
Come, no, certo, ma...
Cioè, infatti, dice lei, riescono a fare anche dei calcoli di volume, quindi alla fine, insomma, la matematica effettivamente...
Sicuramente, cioè, basta pensare alle api, insomma, le api sono degli oggetti affascinanti, anche le formiche, ovviamente. Ma diciamo, l'intelligenza, sai, dipende come si può definire. Se è la capacità di risolvere in maniera creativa un problema, allora anche le piante non scherzano, insomma, nel senso, è una capacità molto diffusa. È chiaro che un certo tipo di intelligenza analitica si trova solo, diciamo, su pochi animali, dai delfini ai primati. Ma invece, diciamo, un'intelligenza diffusa è comune a tantissime altre, come si può dire, esempi di vita, e anche in realtà gli umani, quando si va a vedere quella che è l'intelligenza collettiva, cioè come un gruppo di persone risponde alla domanda, lì spesse volte non c'è una grande elaborazione cognitiva, c'è solo qualcosa che ricorda molto più le api o le vespe, cioè reazioni abbastanza elementari che però messe in un sistema collettivo possono portare a avere delle reazioni molto diverse. Lo dico perché poi ovviamente noi fisici ci piace fare modelli di questi comportamenti collettivi, e quando facciamo i modelli non è che abbondiamo nei dettagli, facciamo proprio 1-0 o poco di più.
Ma per esempio, un sistema di questo tipo, se io vado a modellare un sistema di questo tipo, ecco, sempre perché leggendo un po' i riferimenti che trovo nella descrizione, no? Si parla di caos per sistemi discreti. Anche in questo tipo di simulazioni, per esempio sulle popolazioni degli insetti, si può parlare di sistemi caotici e magari trattarle con delle equazioni di questo tipo?
È famoso, in realtà la teoria del caos nasce con un grande contributo da parte di naturalisti. Robert May, credo nel 70 e qualche cosa, è un naturalista, non so se era un entomologo, ma insomma comunque studiava insetti. E allora, nel classico modello di riproduzione degli insetti c'è la famosa curva logistica, in cui, diciamo, anche se c'è un piccolo nucleo di animali che comincia a riprodursi, ogni animale in media depone più di un uovo, mettiamo, più di, o sì, da origine a più di un discendente, e questo, inserito in un'equazione, darebbe una crescita esponenziale, come anche nel caso delle epidemie, no? La prima cosa che verrebbero fuori sarebbero delle crescite esponenziali. Ora, chiaramente la crescita esponenziale non può continuare all'infinito, perché non c'è una capacità infinita di avere animali, né un numero infinito di ospiti per una pandemia, e quindi a un certo punto cresce e comincia a saturare, e questo lo si modellizza con un'equazione abbastanza semplice, in cui c'è un termine che dà la crescita esponenziale più un termine quadratico e ci dà la saturazione. Però se si va a vedere il ciclo di molti insetti, in particolare dalle locuste ai grilli, insomma tantissimi animali, si vede in realtà delle oscillazioni molto diverse da anno in anno. Ci sono anni in cui non c'è praticamente quasi nessun esemplare, anni in cui c'è un'esplosione. Ora, a parte strategie come possano avere appunto le locuste o altri animali di riprodursi in anni che sono numeri primi, in modo da disorientare i predatori, quello si domandò Robert May è: non è che il fatto che molti insetti depongono uova e poi muoiono, e quindi abbiamo una riproduzione a cicli discreti invece che una riproduzione continua come hanno, per esempio, che ne so, molti pesci, molti mammiferi, quando, diciamo, il clima è più o meno stabile, sia la causa di questa oscillazione? Allora lui prese praticamente la stessa equazione che dà luogo all'equazione logistica, ma invece di farla continua nel tempo la mise discreta. E quello che succede è la famosa mappa logistica, di cui se andate a cercare su YouTube trovate delle immagini bellissime. Quello che succede è che questa semplicissima equazione, un'equazione che ha un solo parametro, un'equazione quadratica a tempi discreti, mostra il caos, cioè mostra che chiaramente per piccoli tassi di produzione tutto si estingue, per tassi un po' più grandi arrivano ad avere un numero fisso, come ci si può aspettare, ma quando i tassi di produzione cominciano a diventare grandi, cosa succede? Succede che in un anno ci sono tanti insetti, mangiano tutto quello che devono mangiare, quindi non riescono a riprodursi, muoiono quasi tutti, quindi l'anno dopo ce ne sono pochi, e poi ricrescono, e poi ricrescono, e poi cominciano a oscillare, e quindi c'è tutto, diciamo, la fenomenologia del caos racchiusa in una semplice mappa, che è veramente, mappa vuol dire equazione discreta, e quindi si può scrivere e calcolare senza bisogno di avere nessun artificio matematico. Uno si mette lì e comincia a scrivere e a fare due o tre calcoli, e viene fuori tutto questo scenario affascinante del caos, con bellissime immagini. Se andate a cercare mappa logistica su YouTube vedrete che ci sono frattali e tantissime altre le biforcazioni, insomma tutta la terminologia del caos. Poi chiaramente quando si va più in dettaglio la faccenda diventa più complicata, perché non si può più, diciamo, la mappa logistica è un po' come si è detto prima della pandemia, cioè considera che gli insetti siano spalmati uniformemente nel territorio, senza nicchie, senza posti dove nascondersi, senza differenze geografiche. Chiaramente quando poi si mette dentro tutte queste caratteristiche, tipicamente il sistema diventa meno interessante dal punto di vista fenomenologico, perché cosa succede? Anche se ci sono questi ritmi di oscillazioni caotiche, se sono desincronizzati in varie parti del nostro territorio, magari troviamo che in Australia gli insetti stanno facendo un'esplosione, ma magari in Nuova Zelanda no, o in Africa, in altre parti. Chiaramente quando si media su tutto il mondo tutto diventa più rumoroso ma meno, diciamo, caratteristico. E lì invece c'è un effetto interessante della teoria delle reti, che è chiamato l'effetto small world. Se ora si comincia a mettere qualche viaggio aereo che porta, no, le persone, ma anche i loro parassiti, ma anche tutti gli insetti in giro, succede che pian piano si omogeneizza tutto il mondo e quindi tutto il mondo comincia a oscillare tutto insieme e quindi possiamo avere catastrofi, come per esempio le pandemie, insieme tutto il mondo, proprio perché abbiamo eliminato le distanze a causa, per esempio, dei viaggi spaziali, dei viaggi terrestri. Cosa che è successo esattamente la pandemia. La pandemia è partita contemporaneamente in tutto il mondo, diversamente, che ne so, dalle pandemie medievali in cui c'erano delle ondate che arrivavano, che ne so, dall'Asia fino all'Europa, perché abbiamo i viaggi intercontinentali, i viaggi aerei e così via.
Ma scusate, io forse mi sono persa qualche puntata, ma perché io un po' ho spento la televisione, faccio solo un po' di radio insieme a Sara e Andrea, perché poi Andrea mi è brillante sulla fisica, Sara su tutto ciò che riguarda gli insetti, il mondo degli insetti e tutti i collegamenti che si possono fare. Ma mi viene in mente, proprio stasera, forse la serata giusta per condividere col professore questa cosa.
Con Franco, perché il professore è un
Franco, va bene. Con Franco, con professor Franco. Il fatto che, ecco, in quello che, vabbè, a questo punto ti do pure del tu, va bene?
Certamente.
Dico, quello che hai detto appunto adesso è un po' la spiegazione, anzi la bellezza dei modelli, no? Di scrivere, fare, studiare dei modelli. Ma me lo so perso io o forse in Italia, chi di dovere, l'OMS, non ha utilizzato tanti modelli?
No, hanno utilizzato moltissimi modelli. Cioè, ovviamente nessuno poteva prevedere o prendere decisioni senza un modello, perché ovviamente si osservano pochi casi. Tenete conto che i primi provvedimenti sono stati presi quando il numero di casi in Italia era bassissimo e nonostante che avessimo da subito preso delle decisioni importanti, chiudere tutto, il numero di casi è aumentato tantissimo. Tutto questo si può fare solo sulla base di un modello. Se si doveva aspettare, andare solo, diciamo, prendere decisioni solo in conseguenza del numero di casi, è stato una catastrofe. No, ci sono tantissimi modelli molto sofisticati, perché il problema dei modelli è che, diciamo, noi fisici giochiamo facile, perché noi facciamo i modelli a posteriori, non è che nessuno ci viene a giudicare sulla capacità di prevedere, ma quelli che lavorano veramente nel campo si devono prendere le responsabilità, perché se loro... È successo tante volte nel passato, ricordate la SARS, l'aviaria, i modelli prevedevano delle catastrofi, non si sono verificate per fortuna, ma ci sono state tantissime contestazioni perché ci sono stati presi provvedimenti sulla base della previsione dei modelli. Però nessuno ci può avere il modello che vale per tutte le pandemie, perché, ripeto, rispetto ai modelli che facciamo noi, che sono molto semplificati, quelli veri devono prendere in considerazione tutti gli aspetti di trasmissione, di suscettibilità, quindi, diciamo, anche non vorrei essere, ecco, dover prendere decisioni, ecco, quello mi piace fare il saputello, ecco, parlare dopo dicendo io avrei fatto questo, come quando come per il calcio, uguale, insomma, anch'io avrei messo Pelé in porta e Ronaldo in difesa, insomma.
Beh, vabbè, questo però è una malattia diffusa, questa sì, certo. Del dire dopo che cosa qual è la scelta giusta da fare. E guardate, abbiamo veramente, siamo al limite dei 50 minuti, quindi, diciamo, se ci abbiamo un'altra domanda per il allora mi veniva in mente questo. Allora, fino adesso abbiamo parlato essenzialmente di computazione, no? Di calcoli, di modellizzare, appunto utilizzando delle equazioni matematiche per applicarle a tutti i modelli. Mi veniva in mente se si possono applicare a quale campo della fisica, per esempio, ecco, in questi giorni stavo leggendo dei libri che parlavano del bosone di Higgs e quindi di tutto quello che è venuto fuori. A questi campi della fisica fondamentale possiamo ugualmente applicargli questo tipo di elaborazioni matematiche e ci danno, per esempio, delle previsioni, magari, che ne so, pensavo al modello standard oppure ad altre situazioni, che ne so, da tutt'altra parte, tipo nell'astrofisica, nei calcoli legati, non so, alla radiazione di fondo piuttosto che alla cosmologia, se hanno applicazioni anche in questi campi che sono forse un po' più lontani dall'esperienza, come può essere invece quello della pandemia, per esempio.
No, anzi, proprio in questi campi in cui si applicano i modelli, perché la fisica è un campo, diciamo, di indagine molto più sicuro e semplice da un certo punto di vista rispetto alla biologia, per esempio, o all'entomologia, dove le cose sono veramente complicate. Cioè, la fisica in tutto sommato è semplice. Cioè, quello che sappiamo è che se noi studiamo al CERN come funzionano le particelle elementari, possiamo dire qualcosa di come si è formato l'universo, che mi sembra una cosa, no? Però tutto questo di solito passa attraverso enormi simulazioni, perché le misure ormai raramente possono dirimere in maniera netta una teoria dall'altra. Bisogna andare a considerare eventi molto rari, che è poi quello che stiamo facendo, che ne so, per esempio sotto Gran Sasso, al CERN, così. Cioè, ormai, a meno di, chiaramente, grandi rivoluzioni, se si scoprisse una particella supersimmetrica, se si scoprisse una particella di materia oscura, allora sì che sarebbe una rivoluzione, ne basterebbe anche una eventualmente. Ma già il bosone di Higgs è stato trovato andando a scartare quello che poteva essere attribuito ad altri fenomeni rispetto a quello che è stato osservato. Cioè, quindi praticamente uno è come se, non lo so, volesse vedere se un dado è truccato. Se dire un dado è truccato, se esce sempre 6 è facile, ma se esce il 6 l'1% di volte più degli altri numeri, tocca tirare una quantità mostruosa di volte il dado e poi andare a vedere se nella distribuzione il 6 compare un po' di più di quanto ci si potrebbe aspettare. Ma ci si potrebbe aspettare rispetto a cosa? Rispetto a un modello, al modello del dado perfetto, no? Perché ora nel dado si può fare un'altra cosa, si può pigliare un altro dado, altri 10 dadi e vedere il comparare tra di loro, ma nella fisica abbiamo un solo mondo, un solo universo, e quindi non è che si può pigliare un altro universo e andare a vedere se questo qui si comporta meglio o peggio. Ce l'abbiamo uno solo, e allora cosa dobbiamo fare? Si piglia le leggi di fisica di base, o almeno quelle che pensiamo siano applicabili, modello standard per esempio, si fa il calcolo, si fa una simulazione, perché di solito quasi sempre non si riesce a fare il calcolo con carta e penna, si va a vedere quello che si misura, si vede se quello che si misura, andando a vedere su miliardi di eventi le discrepanze più fini, se è compatibile con il modello A o se è più compatibile con il modello B. Ma per fare questo bisogna fare enormi simulazioni in genere.
Comunque, no, questa me la frego. La metafora me la frego quando faccio ripetizioni, ve lo dico,
Quale?
Quella del dado.
Ah, quella del dado.
Grazie. Io penso che abbiamo già fatto addormentare tutto il pubblico possibile e immaginabile.
No, penso proprio di no. Guardi, io sono completamente esterna dall'argomento e sono affascinata, tant'è vero che avrei veramente altre mille milioni di domande. Poi sono affascinata dal fatto che un paperino possa semplificare così tanto degli argomenti, così comunque non, cioè, io lo so che io penso che sarei una sterilizzata, prof. per quanto io amo la fisica, però ci sono alcune cose.
Ma sì, lo so, la fisica, ripeto, bisogna partire dal fatto che la fisica è difficile e innaturale.
Da quello che non riesco a spiegare,
ci sono tante cose difficili e naturali, tipo giocare a scacchi. giocare a scacchi è innaturale e difficile e ha molte similitudini con la fisica. Perché? Perché abbiamo una serie di regole che non sono così difficili da imparare, come le regole della fisica, sono tre equazioni, insomma, alla fine, sono chissà quante. Però è molto diverso sapere le regole degli scacchi e sapere giocare a scacchi. Bisogna avere, stare nelle regole ma avere creatività. È un po' lo stesso con la fisica. Però la fisica è più difficile perché, diversamente agli scacchi, la fisica assomiglia, come dicevo all'inizio, alla realtà. Nel senso, è un modello. Quello che noi lavoriamo in fisica, anche la fisica di Newton, sono modelli. Sono modelli che descrivono meglio la realtà di quello che ci viene in mente naturalmente, ma purtroppo noi ci vengono in mente altri modelli che sono quelli appunto tipo aristotelici o così via, che non descrivono esattamente la realtà, ma la descrivono abbastanza bene per la vita di tutti i giorni.
Bene.
Vabbè, per questo, scusami Andrea, la termodinamica su tutto, Scusa, io lo so che tu sei di un'altra parrocchia, però per me la termodinamica vince su tutto, perché alla fine il calore passa spontaneamente, no?
Guarda, io di estrazione sono astrofisico, ma il primo anno ebbe il professore che ci fece la termodinamica con... Io sono andato a fisica perché mi ero innamorato della termodinamica.
Abbiamo fatto un'esperienza su... tutto quello che avreste voluto domandare sulla termodinamica, ma non avete mai avuto il coraggio di fare. Per cui, insomma, se volete, andatevela a vedere.
Certo, ci andiamo. Lo troviamo qui. Lo troviamo nel...
su caffescienza.it.
Esatto. Caffescienza.it. Benissimo. Da cui possiamo arrivare da Fisica X, che vediamo
scorrere. Un po' da tutte le parti.
Si può sottotanto.
Sara, vuoi aggiungere qualcosa? Noi, perché per questa nuova stagione di Io Divulgo Forte, avevamo pensato di inserire quella delle pillole. Quando le tratterò io saranno pillole di energetica, quando sarà pillole di non so, Sara,
non diciamo pillole di insetti che suona malissimo, pillole di te.
Esatto. Avevi pensato a qualche argomento, Sara, che si poteva collegare con l'attività del prof?
Ma io direi che il prof un po' ce l'ha lanciata, no? Abbiamo parlato di api e un po' del sistema anche comunicativo, della comunicazione, dell'importanza della comunicazione. Il professore parlava di comunicazione semplice, no? Se non sbaglio, professore, quando diceva il tipo di comunicazione che hanno gli animali, no? E proprio lì penso che abbia iniziato a parlare di insetti. Comunicazione semplice, ma in realtà parlo di api, visto che abbiamo parlato anche di api, che a volte questa comunicazione è una comunicazione sì, semplice, ma non troppo semplice, perché in qualche modo richiede anche una sorta di acquisizione di messaggio, rielaborazione di messaggio e poi anche elaborazione che cambia in base a determinate condizioni. Mi è venuto in mente il fatto che, ad esempio, la famosa danza delle api, la danza del ventre delle api, no? Che le api fanno per comunicare che le api bottinatrici fanno per comunicare alle altre api nell'apiario dove andare a bottinare. Poche parole, c'è l'ape bottinatrice che esce dall'alveare, esploratrice bottinatrice, che trova dei fiori, una fioritura molto, insomma, una buona fioritura, rientra nell'alveare e fa una danza per indicare alle proprie compagne dove andare appunto a bottinare del buon nettare, del buon nettare o polline. E è una danza abbastanza complicata, perché allora, in realtà ci sono due tipi di danze, una molto semplice che prevede la ricerca proprio fuori dall'alveare, in un raggio di metri di circa 80 metri, poi dopo dipende anche dalle specie, alcune specie 20 metri, in media 80 metri di distanza dall'alveare considerando il raggio, no? E è una danza circolare e in base a come la fanno, il tempo che ci mettono, la frenesia che mettono nell'indicare le compagne, la comunicazione è: uscite, cercate qui vicino, ci sono dei fiori buoni. Per dare un po' di indicazioni su la qualità del fiore, e loro fanno un pochino assaggiare il nettare con la ligula, fanno assaggiare un po' il nettare, si sporcano di polline anche per profumare un po' di questi fiori. Ecco, questa è un'informazione molto semplice, quindi guardate, andate qui fuori, entro 80 metri, cercate questo profumo, quelli sono i fiori che io vi propongo. Quando poi dopo invece la distanza inizia ad essere importante, che va dagli 80 metri ma fino anche a qualche migliaia di metri, possono arrivare anche a 1 chilometro, 2 chilometri, si è visto anche che possono raggiungere 4 chilometri, ci sono delle informazioni comunque specifiche, precise, cioè api che dicono alle proprie compagne volate verso quella direzione per una distanza X, mettiamo, fa conto, 1 chilometro. Come fanno a dire questa cosa qua con una danza chiamata danza dell'addome? Perché in pratica fanno una sorta di otto, immaginatevi un otto, ok? Quindi fanno mezzo cerchio a destra, poi vanno in linea retta, e questa è la parte molto importante, e poi rifanno un altro semicerchio verso sinistra. Il punto focale, il punto cardine dell'indicazione è proprio questo momento in cui c'è la parte rettilinea. L'ape in quel momento in realtà non cammina, sembra camminare, ossia fa dei piccoli passetti, però in un primo momento richiama le proprie compagne, quindi sta completamente immobile con l'addome, con le zampe, appoggia le zampe sulle cellette, immaginatevi come è fatto un'arnia dentro, con delle cellette, vibra, crea delle vibrazioni intorno a 230-270 Hz. Queste sono vibrazioni che stanno indicando alle compagne bottinatrici di andare vicino a lei, quindi seguono poi le compagne questa vibrazione, perché quest'ape deve dare un'indicazione ben precisa di dove sta, perché immaginatevi il caos di 100.000 api dentro un buco, tutte che comunicano qualcosa, ci sono quelle che ne avevamo già parlato in una divulgo forte precedente, e è quella che comunica la spazzina come pulire, l'altra che insegna la nuova arrivata che deve costruire come costruire, quindi immaginatevi questa mega metropoli, no? Quanto focalizzata in cui qualcuno dice qualcosa, no? E quindi comunque devono richiamare l'attenzione per far capire che in realtà vogliono dare questa indicazione, ed è proprio questa lunghezza d'onda, se non sbaglio, Iers.
Frequenza.
Mi pareva infatti che era la lunghezza della frequenza, cioè,
legata
ti vogliamo bene,
è una inversa dell'altra, sa
cosa?
È una inversa dell'altra, che ti frega?
Ho capito, ho detto l'opposto. E praticamente, ok, quindi richiamano e una volta fatte queste vibrazioni muovono l'addome e praticamente sembrano quasi sculettare, ok? E in base alla velocità con cui sculettano e in base alla direzione, cosa dicono le altre compagne? Seguite questa direzione per questi chilometri. Quindi, in pratica, le oscillazioni indicano la velocità, il numero di oscillazioni indicano la distanza. Ok? Come fanno ad indicare la direzione? Ci sono varie specie di api, ma l'apis mellifera, immaginiamo la nostra ape, sta dentro questa cavità scura, ok? E costruisce i favi in perpendicolare, quindi seguendo quello che potrebbe essere una forza di gravità, okay? Quindi dall'alto verso basso. La direzione del sole, loro considerano la direzione del sole l'alto, la parte più alta dell'alveare, del favo. Quindi se la fioritura, immaginiamo, cioè proprio seguendo la direzione del fiore, loro faranno la danza dell'addome dal basso verso l'altro, proprio perpendicolarmente, ma generalmente non è mai così facile, no? Quindi magari è a 60 gradi, 45 gradi rispetto alla posizione del sole. Quindi cosa fanno? La diagonale la fanno a 45 gradi rispetto alla posizione del sole, così che le compagne che percepiscono questo messaggio, una volta fuori del predellino di volo, hanno dei sistemi di orientamento qua sul capo chiamati uccelli, vedono dov'è il sole, girano a 45 gradi, quindi si ruotano a 45 gradi e volano in quella direzione. La cosa che è carina è che...
Come fanno ad avere questa percezione dell'angolo?
Allora, questa è una risposta che in realtà non... ci sono tanti studi, nel senso Von Frisch, che è quello che ha poi vinto il premio Nobel, ha capito questa danza. Ovviamente la domanda è stata questa, come fanno ad avere questa percezione dell'angolo? sono varie teorie, però ancora in realtà una risposta ben precisa non c'è, perché comunque per tutte le altre costruzioni che fanno i 60 gradi per costruire le cellette, 15 gradi di cioè le api proprio tengono tantissimo in considerazione l'angolatura, ma in realtà non c'è una vera e propria spiegazione di come fanno ad avere queste informazioni. Probabilmente sempre una cosa a livello poi, se non sbaglio, il professore, non so, a livello neuronale così forse ci capisce qualcosa, però praticamente probabilmente dovuto da una sorta di messaggio dato appunto da questi uccelli che creano delle informazioni non proprio di elaborazione vera e propria, proprio dei pacchetti, non so come dirti, cioè un'informazione semplice in realtà potrebbe essere questa dell'angolatura, però questa è la spiegazione più ovvia che si sono dati, in realtà dietro ci stanno proprio degli studi, perché in effetti questa cosa dell'angolo è un pochino da studiare ancora. Gli angoli, quelli di come costruiscono l'alveare, quelli sono stati studiati perché di base hanno spiegato che è un pochino il discorso di esperienza, no? Esperienza di errori, quindi hanno visto che piano piano quello era l'angolo perfetto, quindi un'esperienza evolutiva.
Questo è anche il fatto che riescano a comunicarlo, diciamo, anche se il sole cambia.
Ma infatti lì c'è pure, esatto, lì c'è infatti la cosa che è in qualche modo anche molto curiosa è che questo messaggio, se la fioritura è una fioritura molto, molto grande, quindi è una fioritura che può dare del buon nettare alla famiglia ed è una fioritura che dura a lungo, cosa succede? Che le api, praticamente immaginate, questa ape che ha dato il messaggio ha stimolato le altre api ad andare a vedere. Quando queste api in realtà capiscono che effettivamente quello che hanno acquisito è vero, prendono il nettare, rientrano nell'alveare e però fanno anche loro una danza. E questa cosa
infatti,
si può portare.
È questo il meccanismo con cui riescono poi a prendere una decisione, perché normalmente ci sono più api che vanno a esplorare, tipicamente all'inizio soprattutto di una fioritura, e uno dice: ah, io ho trovato là, io l'ho trovato invece da quell'altra parte. Quindi
esattamente. Poi dopo lì subentra anche la qualità del nettare, in base alla qualità del nettare, poi dopo loro scelgono, in base al bisogno della famiglia, scelgono quale effettivamente api seguire, perché ci sono alcuni momenti che hanno bisogno di nettare buono. Il nettare buono vuol dire nettare con poca percentuale di acqua, perché loro per fare il miele fanno evaporare l'acqua e quindi certo, un nettare che è molto zuccherino,
ali,
esatto, un nettare che è molto zuccherino ovviamente e c'ha meno acqua e quindi fanno meno lavoro per arrivare ad avere il miele che è 18% di umidità. A volte invece hanno bisogno di acqua perché è molto caldo, quindi in quel caso vanno a ricercare il nettare molto meno zuccherino, o addirittura questo messaggio che dirà poi a quelle successive: abbiamo bisogno di acqua, quando invece devono raffreddare l'alveare. Comunque il discorso che appunto passa del tempo, ok? Per fare questo discorso passa il tempo e sappiamo tutti che il sole si muove. E praticamente queste api sono in grado di percepire il passare del tempo e quindi il cambiare di posizione del sole, e allora a quel punto andranno a calcolare proprio anche il movimento del sole, quindi dai quei 45 gradi,
quindi diciamo di intelligenza ce n'hanno parecchia.
E di intelligenza in questo caso sì, infatti ci sono molti, cioè la cosa, molti libri appunto che un pochino evidenziano questa cosa qua, che in genere gli insetti ci stanno, gli insetti che in realtà l'intelligenza ce l'hanno solo quella naturale, appunto, che è l'intelligenza quella immediata per la riproduzione, ci sono milioni di insetti, ma in realtà le api, più che le formiche, ma anche le formiche sono vicino, cioè nel senso le formiche viaggiano quasi di pari passo con le api, però forse perché le api siamo riusciti a studiarle, perché è molto più facile studiare le api che le formiche, e quindi si è visto che in realtà questo tipo di comunicazione che comprende un messaggio, un'acquisizione, un'elaborazione, una modifica per raggiungere la stessa finalità è molto simile a quella.
Stavo guardando che le api mi hanno sempre affascinato, ho trovato solo un libro.
Questo è il libro che c'è aperto.
Però ce ne deve avere altri, sono veramente interessanti, le api, le formiche, tantissime. Sì.
Posso fare una domanda in mezzo? Cioè, prima era venuto fuori il discorso della modellizzazione che, diciamo, ecco, tiene conto di tanti fattori, no? E immagino che ci siano, che si facciano anche i modelli di popolazioni di insetti. Ecco, in qualche modo chi modellizza gli insetti interagisce con chi fa studi dal punto di vista della come posso dire, ecco, dell'intelligenza degli insetti per simularla, per, come posso dire, computazionarla, non so se si può usare questo termine, all'interno dei modelli.
Ma io ho scritto un articolo sulla guerra delle formiche insieme a degli entomologi, dove io chiaramente ho fatto i modelli, loro facevano le osservazioni, insomma, se lo cercate Franco Bagnoli, Hans Wolf, anzi, quello è stato un titolo che ha catturato molto, come dire, l'attenzione, addirittura ci hanno chiamato su Caterpillar, una trasmissione su Radio 2, a parlare della guerra degli insetti, quindi sì, no, certamente, diciamo, ovviamente ci sono sia quelli che fanno solo osservazioni, sia quelli che fanno modelli, e io preferisco fare modelli parlando e lavorando insieme a chi fa le osservazioni, altrimenti è troppo facile fare modelli così da solo, insomma, posso raccontare qualsiasi cosa.
Bene, allora Andrea, magari sotto i link che pubblichiamo così, ci possiamo mettere, sì, il link del nostro podcast, ci possiamo mettere i link del professore, così ce li andiamo a leggere.
Certo, sì. Sicuramente metteremo il link a Fisica X. E io veramente invito tutti, è un periodo un po' complicato per me, molto impegnativo per tanti motivi, sto provando a leggere il libro del professore, diciamo, i capitoli in PDF sulla fisica dei paperi, ed è estremamente interessante perché poi c'è anche qualche equazione, non è un libro, di divulgazione privo di, come posso dire, privo di una parte un po' dura per rimanere un po' delle cose.
Una volta, quando scrissi il libro, quell'altro del taccuino di dottor Watson, l'editore mi disse: ricordati che ogni equazione dimezza il pubblico.
Esatto. Allora, infatti, il teorema della divulgazione.
Esatto. Ho fatto il conto di quante equazioni ho messo nell'altro libro, ma penso anche in quello dei paperi. Considerate, siamo 57 milioni, se metto più di 26 equazioni, arrivo a meno di un lettore.
Ha fatto la dinamica anche su questo.
È fantastico. Questa è la deformazione professionale.
Esatto. Ha fatto la dinamica su.
Per correttezza, così mettiamo l'articolo giusto, è quello di PLOS One del 2014.
Sì.
Modeling Warfare in Social Animals.
Sì.
Perfetto. Allora, il link ce l'abbiamo, lo mettiamo subito sotto la pagina Facebook e sotto il video di YouTube, che sarà disponibile, come sanno i nostri amici, già
lo linkerò e lo spammerò da tutte le parti.
Va bene, ci contiamo e contiamo soprattutto sul fatto che gli studenti del...
Sicuramente domani avrete 50 studenti, domani, seconda lezione domani, e poi vi manderò, diciamo,
le analisi,
il link al mio corso di comunicazione della scienza, che si chiama comunicazionescienza.complexword.net. Comunicazione lineetta scienza, quindi potete cercarlo, e non che ci sia chissà che cosa, andiamoci.
Però è interessante perché anche noi cerchiamo tecnicamente di farla un po' meglio, no? Perché i non professionisti hanno tempo di mettersi lì e cercare di migliorare, i professionisti devono produrre, quindi hanno forse anche meno tempo.
No, ma sicuramente chiunque si metta con uno spirito, diciamo, di andare a investigare, andare a esplorare, discutere, importante essere sempre modesti, cioè non pensare di aver fatto chissà che cosa, questo sia per noi... sia per tutti gli altri, insomma, cioè, è sempre molto antipatico quando uno si reputa di essere chissà chi, insomma. L'importante è fare onestamente il proprio mestiere.
Perfetto, siamo assolutamente d'accordo.
Sì.
Bene, è stata una, direi, di Sara e Valeria, direi che è stato
un buon inizio.
Una di seconda stagione, veramente.
Aspetta, mi guarderò anche tutta la vostra stagione passata.
Grazie.
Io perché la qui presente signorina Sara, in qualche puntata ci ha fatto delle presentazioni, noi all'inizio non la conoscevamo, in realtà non la conosciamo nemmeno ancora di persona, ma
esatto.
Ma lei, cioè, sembrava, ecco, tutta seria, sai, professoressa, ricercatrice, ci faceva certe slide che troppo divertenti, quindi ce ne siamo innamorati.
Le guarderò.
L'abbiamo chiamata, perché poi lì le sue puntate sono state in realtà le più seguite, anche perché molte persone dal pubblico ci facevano le domande, che alla fine gli insetti sono cose che per fortuna noi vediamo sempre, e quindi tutte le domande del pubblico insetti se le beccava lei.
Insetti e compagnia. Ragni, sì, sì. Ragno pavone.
Esatto. Ragno pavone è meraviglioso.
Sì, sì. Allora, ringraziamo il professor Franco Bagnoli, perché bene, nei titoli di coda dobbiamo per forza di cose riprendere un po' di istituzionalità.
Certamente.
Però è stata una serata estremamente piacevole, estremamente interessante, e magari, chissà, ci sarà occasione di rincontrarci per riparlare di altri argomenti.
Anche a casa, per cui è facile.
Esatto. E ovviamente ringraziamo Sara per la sua pillola di entomologia che ha inaugurato anche questa novità della seconda stagione di Io divulgo forte. Io vi saluto come, diciamo, ex unico caporedattore, adesso con ruolo condiviso con Sara e Valeria, e vi auguro una buona notte e vi aspettiamo fra 15 giorni, perché la cadenza ora è bisettimanale, perché insomma abbiamo cominciato prima, l'anno scorso abbiamo cominciato a marzo, quindi abbiamo condensato la stagione in un paio di mesi, e ci sentiamo fra 15 giorni con altri argomenti interessanti.
Perfetto.
Il nostro ci parlerà dall'estero, siamo internazionali.
Esatto.
Buonanotte a tutti.
Grazie Franco, ciao ragazzi.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Buonanotte a tutti e alla prossima puntata.